trombe a mano su Radio Eustachio. Radio Eustachio, la radio che ha scoperto le trombe. Settimanale radio di informazione contro l'informazione su Radio Eustachio. Andiamo a vedere le trombe a mano di questo martedì 2 luglio. Stati Uniti, la Corte Suprema ha bocciato il Defense Marriage Act, la legge federale americana secondo cui il matrimonio è solo tra uomo e donna.
Russia. Il presidente russo Vladimir Putin ha promulgato una legge controversa che punisce qualsiasi atto di propaganda omosessuale in presenza di minori, già definita discriminatoria dai difensori dei diritti dell'uomo.
Roma. La polizia carica manifestanti per i diritti dei senza casa, per difendere i fascisti che manifestavano a loro volta per accogliere il nuovo sindaco romano.
Egitto. Ultimatum a Mozzi, il quale l'ha respinto oggi, mentre ieri giornata di lotta straordinaria nelle strade egiziane. Cominciata festosamente ma trasformatasi poi in un bagno di sangue. Si parla di 14 vittime, 10 quelle accertate e centinaia di feriti.
Unione Europea, attenzione alle illusioni dell'Europa XXL. L'adesione della Croazia il 1 luglio permette all'Unione di mostrare che il progetto su cui si fonda è ancora vivo. Ma secondo la stampa europea, l'allargamento non risolverà alcun problema e pone interrogativi sulla forma futura dell'UE.
Pedofilia. Fondi della Chiesa Cattolica USA trasferiti per sottrarli alle richieste di risarcimento.
Sono queste le trombe a mano della settimana, la coda di Kalashnikov e poi si parte. USA. La Corte Suprema ha bocciato il Defense Marriage Act. Doma. La legge federale americana secondo cui il matrimonio è solo tra uomo e donna. Con un verdetto di 5-4, scritto dal giudice Anthony Kennedy, viene definita incostituzionale la legge Defense Marriage Act del 1996, perché affermare che il matrimonio è solo l'unione tra un uomo e una donna viola la pari tutela davanti alla legge di tutti i cittadini che il governo deve garantire. Inoltre, secondo il testo scritto da Kennedy e sostenuto dai 4 giudici liberal della Corte Suprema, il Defense Marriage Act viola il diritto degli stati di legiferare sul tema del matrimonio. All'interno dello Stonewall Hill, storico bar gay di Greenwich Village a Manhattan, è delirio. Un boato di gioia, grida e applausi della folla emozionata fuori dalla Corte Suprema hanno accolto la notizia della decisione di abrogare la DOMA, la legge federale USA che nega in sostanza le nozze gay. Almeno un centinaio di persone hanno atteso con gli occhi incollati agli schermi della TV la pronuncia dei 9 saggi che sulla legge sul matrimonio, e il silenzio si è improvvisamente trasformato in un boato di gioia alla notizia che il Defense Marriage Act è stato dichiarato incostituzionale. Tantissimi, con bandiere con i colori del movimento gay e striscioni, da giorni attendevano questa sentenza dal carattere storico. La sentenza della Corte Suprema sulle nozze gay è uno storico passo avanti verso l'uguaglianza. Lo ha twittato così il presidente USA Barack Obama. L'amore è amore, è l'hashtag lanciato su Twitter dal presidente. La sentenza sul Doma è un passo storico verso la parità nei matrimoni, si legge nel messaggio del capo della Casa Bianca, che usa l'hashtag degli attivisti per le nozze gay, e poi ne aggiunge uno nuovo, Love is Love. L'altra sentenza scritta dal giudice John Roberts, che è anche il presidente della Corte Suprema, riflette un'opinione bipartisan su Proposition 8, ovvero il bando delle nozze gay approvato con un referendum in California nel 2008. La tesi, espressa da Roberts, è che a favore dell'abolizione, destinata a consentire il ritorno alla legalità delle nozze gay. Su questa posizione, che accomuna la difesa del diritto degli Stati Uniti a legiferare sul matrimonio e il sostegno alle nozze gay, si è ritrovata una maggioranza di 5 giudici che include, oltre al presidente, il conservatore Anthony Scalia e i liberal Ruth Bader Ginsburg, Stephen Beyer e Elena Kagan. Per quanto riguarda i credenti, Obama, nel suo comunicato ufficiale a commento della sentenza della Corte Suprema a favore delle nozze gay, ha dichiarato che l'amministrazione è stata sempre rispettosa a come le istituzioni religiose definiscono e consacrano il matrimonio. Questa decisione, che riguarda solo le nozze civili, non cambia questo nostro atteggiamento. Primo stacco musicale con The Golden Age di Woodkid, una canzone che parla di un amore gay, l'amore di due ragazzi che formano una famiglia.
Russia. Il presidente russo Vladimir Putin ha promulgato una legge controversa che punisce qualsiasi atto di propaganda omosessuale in presenza di minori, già definita discriminatoria dai difensori dei diritti dell'uomo. In base alla legge, la propaganda di relazioni sessuali non tradizionali davanti a minori è punibile con una multa che va dai 4.000 ai 5.000 rubli, 100-125 euro. Chi occupa una carica pubblica rischia una multa dai 40 ai 50 rubli, 1.000-1.250 euro, mentre chi ha un ruolo nella magistratura è punibile con una multa da 800.000 a 1 milione di rubli, 19.000-23.400 euro. Anche gli stranieri sono punibili con una multa fino a 100.000 rubli e possono essere rinchiusi 15 giorni o addirittura espulsi. L'omofobia è molto diffusa in Russia, dove l'omosessualità era considerata un reato fino al 93 e una malattia mentale fino al 99. Intanto, nel paese il risentimento anti-gay si fa sempre più violento. Nelle ultime settimane, due persone sono state torturate e uccise perché omosessuali, mentre le aggressioni e le spedizioni punitive sono a ordine di giorno. Le fila di chi scende in piazza per picchiare i manifestanti omosessuali si ingrossano velocemente. Religiosi ortodossi, cattolici intransigenti, radicali islamici di repubbliche caucasiche, giovani putiniani in tutto paese, fascisti organizzati militarmente, stalinisti nostalgici di vecchio regime. Una Russia che ha trovato nell'odio contro diverso il cimento di un nuovo sogno di grandezza. E ora una canzone dedicata a Putin da parte di Pussy Riot. Questa è Mother of God, Putin Put.
Чёрные рясы, золотые погоны, и все прихожане ползут на поклоны, призрак свободы на небеса.
И правда отправит Сибирь канала!
Глубоко губею, склоны святой, ведёт протестующих снова конвой. Кто бы святейшего не оскорбит?
Женщина нужно рожать и любить!
Школу к тебе идет проповедник.
Иди на урок, принеси ему денег.
Подряд гудя и верит в Путина, лучшему в Бога, сука, верил. Поезд тело не заменит митинга.
Протесты с нами, представь его, Мария.
Roma. Ieri si è svolto a Roma un corteo dei manifestanti di lotta per la casa. Come sempre più spesso accade, il corteo è stato caricato per ben due volte e una ragazza è rimasta ferita. La polizia l'ha colpita con il manganello in testa, raccontano alcuni manifestanti. Era una manifestazione pacifica. Tra i feriti anche un funzionario della Digos colpito al viso da una bottigliata in acqua. La manifestazione è partita dal Colosseo per arrivare a Piazza Venezia, nella giornata in cui si insidia la nuova giunta comunale democratica di Marino. Il corteo, cui hanno partecipato migliaia di persone, è stato fermato e caricato a Piazza Madonna di Loreto, in fondo a Via dei Fiori Imperiali, perché la polizia intendeva proteggere e garantire una manifestazione neofascista, la destra di Castellino, togliendo spazio politico legittimo a chi lotta per un diritto basilare. Ci sono stati 4 feriti, tra cui una ragazza cui è stata aperta la testa a manganellate. L'iniziativa di ieri segue le 4 occupazioni dello scorso venerdì, di cui una sgomberata da un numero molto grosso di agenti in tenuta antisommossa. La mobilitazione intendeva premere sul neo sindaco perché venga scritto un piano emergenza casa che risolva, almeno temporaneamente, la strutturale assenza di case disponibili per senza tetto a fronte di decine di migliaia di alloggi vuoti. Il vice sindaco Nieri, Sel, ha quindi incontrato alcuni rappresentanti dei manifestanti. Il corteo non è entrato in piazza Venezia, ma una delegazione è stata ricevuta in Campidoglio. Per lo stacco musicale vi facciamo ascoltare Lettera a uno sbirro di Aban feat. Jack La Furia.
Federico, dopo il sabato sera che aveva trascorso fuori con gli amici nella vicina Bologna, non è tornato a casa. Ha incontrato 4 agenti di polizia. Quello che sappiamo adesso è che questi agenti l'hanno picchiato e calciato fino a uccidere.
Istituzioni facciamo piena luce su questo fatto, con tutti i decreti di emergenza che stanno facendo. Hanno ammazzato mio fratello a 28 anni con un colpo di pistola. È un omicidio volontario.
È Big P, Jack La Furia, Jack La Furia, è Taco e Beat. Io sbirro le scrivo, testimone sto tempo. Quello che porto è documento fotografato dall'inferno. Dove uno stato di polizia, sotto finta democrazia, fotte la gente come la mia, con traiettorie e acrobazie. Dove una vita vale di meno, se una divisa preme il grilletto. Nessuna colpa resta un mistero, quando ti mandano al cimitero, quando ti mandano al camposanto, come hanno fatto i colleghi con altro. È stato a morte senza un reato, ma gli assassini non hanno pagato. Come hanno fatto pure con gas, senza motivo, sangue versato. 1000 bucce per un colpo sbagliato, per coprire ci pensa il capo. Oggi è 11 novembre, le curve contro lo Star. E non chiedermi perché non mi fido dell'uomo armato, come lo avete fatto in passato, un cerchio sopra l'asfalto. Dopo la morte come quel sasso, spacca la testa a carne. Niente colpevoli né assassini, tra quegli elmetti ordinati e precisi, tutti protetti, tutti impuniti, è la giustizia dei burattini.
È la polizia di Stato, lo Stato di polizia. La polizia di Stato, lo Stato di polizia. Polizia di Stato, lo Stato di polizia. È la polizia di Stato, lo Stato di polizia. È la polizia di Stato, lo Stato di polizia. Polizia di Stato, lo Stato di polizia. Polizia di Stato, lo Stato di polizia. È la polizia di Stato, lo Stato di polizia.
Scrivo una lettera ad un analfabeta. Gente scrivi polizia con due Z. Picchia che il cranio si crepa. Zio fuoco amico, come errori in guerra. Si mal tipo al cervello in terra, perché pensava che eri una merda. Se mi proteggono chi mi protegge da loro, chi io non mi fido mai, no, mi proteggo da solo. E non importa le cose che sai, se poi gli sbirri sono come i VIP, zio non pagano mai. Dal piombo degli anni 70, la sirena lo incanta. Sa che è merce appena la scarta, lo sa perché tira la bianca. Zio si alza e già pulisce la Berta al mattino, ruba le buste in discoteca in cui entra col tesserino. A Milano, nei quartieri, i bambini non parlano agli sconosciuti, ma nemmeno agli sbirri e ai carabinieri. No, guardie e ladri, chissà chi fra chi sono gli infami, chi ha lanciato il sasso pure che ha messo dietro le mani.
È la polizia di Stato, lo Stato di polizia. Polizia di Stato, lo Stato di polizia. Polizia di Stato, lo Stato di polizia. È la polizia di Stato, lo Stato di polizia. È la polizia di Stato, lo Stato di polizia. Polizia di Stato, lo Stato di polizia. Polizia di Stato, lo Stato di polizia. È la polizia di Stato, lo Stato di polizia.
Le mani dietro al collo, la faccia contro il muro. Di fisso resta zitto, perché non sei più al sicuro. In silenzio fino a quando non arriva il tuo avvocato. Sembra un figlio, so compa, ma non è là che l'ho imparato. E non importa se sei buono, non importa se sei fiacco. Se ti vogliono far male, loro possono farlo. È l'abuso del potere che ormai è legalizzato. Non sai mai come finisce quando sei commissariato. Io non faccio mai di tutta quanta l'erba un solo fascio. Quindi esiste anche lo sbirro onesto che non ha sbagliato, eh? Ma se penso ad ogni morto che hanno fatto per strada, non c'è mai la galera quando la divisa spara. È la polizia di Stato, lo Stato di polizia. Chiedi al padre di Carlo, alla madre di altro. È la polizia di Stato, lo Stato di polizia. Al fratello di Gabbo, il massacro alla Diaz.
È la polizia di Stato, lo Stato di polizia.
polizia di Stato, lo Stato di polizia. Polizia di Stato, lo Stato di polizia. È la polizia di Stato, lo Stato di polizia. È la polizia di Stato, lo Stato di polizia. Polizia di Stato, lo Stato di polizia. Polizia di Stato, lo Stato di polizia. È la polizia di Stato, lo Stato di polizia.
Egitto. Giornata di lotta straordinaria nelle strade egiziane, cominciata festosamente ma trasformatasi poi in un bagno di sangue. Si parla di 14 vittime, 10 quelle accertate, e centinaia di feriti. L'intensità e i numeri della piazza hanno mostrato un importante salto in avanti, non solo rabbia e determinazione, ma anche una ritrovata organizzazione, che unita alla sempre maggiore coscienza popolare offre ora una seria possibilità di vittoria a questa rivolta mai sopita. Mentre ancora imperversano gli scontri, la piazza ha fissato per domani l'ultimatum a Morsi: dimissioni o la piazza si riprenderà il paese. Nella notte Mohamed Morsi ha respinto l'ultimatum di 48 ore lanciato dalle forze armate, con la richiesta ai politici di raggiungere un consenso, ascoltando le richieste della piazza. Morsi ha fatto sapere di non aver preso in considerazione le affermazioni dell'esercito, specificando che alcune frasi contenute nell'ultimatum potrebbero creare confusione. L'ufficio di presidenza dice che Morsi non è stato consultato in anticipo dal generale che ha lanciato l'ultimatum. In ogni caso, il presidente sta andando avanti nel percorso per promuovere la riconciliazione nazionale globale, sempre secondo il suo staff. E ha avuto un colloquio telefonico col presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Alla luce degli ultimi fatti, il ministro degli esteri egiziano, Kamel Amr, ha offerto le proprie dimissioni. Una marea in rivolta riempie le strade egiziane. La lunga settimana di lotta appena trascorsa lo aveva indicato. Le manifestazioni, gli scontri e la rabbia nata in tutto il paese si è ricomposta nella giornata del 30 giugno, anniversario dell'insediamento di Morsi. Milioni le persone in strada a battersi, persone diverse, appartenenze politiche, sociali e tribali diverse, ma unite dalla stessa richiesta: via il regime dei fratelli musulmani. Secondo le forze di opposizione, almeno in 17 milioni sono scesi per le strade egiziane al grido Iral, vattene. Piazza Tahrir, nuovamente al centro della rivolta, è stata teatro di una delle manifestazioni più imponenti, forse la maggiore, mai avvenute dalla cacciata di Mubarak nel 2011. Non solo il Cairo, ieri a rivoltarsi è stato tutto l'Egitto. Almeno 20 sono state le manifestazioni principali nel paese. Si è lottato non solo in grandi città come Alessandria, Mansura, Menuf, Tanta, Mahalla, Suez, Port Said, ma anche in molti piccoli villaggi e centri sperduti delle vallate si sono visti i segni della rivolta. A dare forza alla piazza anche le 22 milioni di firme che Tamarod, ribellione in subordinazione, il movimento sotto cui si sono riunite tutte le forze dell'opposizione, ha raccolto in una petizione nata per chiedere le dimissioni di Morsi, nuove elezioni e la redazione di una nuova Costituzione. Anche se ormai l'Egitto ha mostrato che le procedure democratiche hanno poca presa sulla realtà, fortissimo è stato il segnale di questa iniziativa. A firmare contro il governo sono stati oltre 22 milioni di egiziani, contro i 12 milioni che lo avevano votato nelle controverse consultazioni elettorali. A riprova che, nel caso qualcuno non avesse creduto alla piazza e alle mobilitazioni che ormai 2 anni e mezzo caratterizzano il paese, la legittimità del regime è ormai perduta. Svariate le azioni che si sono viste durante queste giornate. Se al Cairo sono state occupate piazze e quartieri, incendiate sedi dei fratelli musulmani, ad Alessandria per ore il traffico è rimasto bloccato. In altre città, come Dessouk e Kafr al-Sheikh, i manifestanti hanno invece presidiato e chiuso i palazzi governativi. Se la giornata era inizialmente cominciata in un clima festoso, con milioni di persone, musulmani e cristiani, donne e bambini, tutti insieme a lottare uniti contro il regime, ben presto però è salita la tensione. I numeri della piazza e la collera dell'Egitto in rivolta. Dal pomeriggio la tensione sale e dilaga in tutto il paese. Le provocazioni della polizia scatenano la rabbia dei giovani, a cui giorno dopo giorno viene rubato il futuro. Scontri si sono registrati nella capitale, nelle vicinanze dei palazzi presidenziali e della zona rossa, ma anche in altre città, dal nord al sud del paese. Battaglie durate ore, trainate da una rabbia popolare che si è scatenata contro i simboli del potere e del regime. Scontri con le forze dell'ordine, contro i sostenitori del regime, attacchi ai simboli del potere, come il quartier generale dei Fratelli Musulmani, ripetutamente preso d'assalto e dato alle fiamme. Almeno 10 sono stati morti nelle violenze scaturite, anche se alcune fonti parlano già di 14. Non solo morte durante gli scontri, anche giovani uccisi da cecchini appostati su tetti delle case, attaccati per la strada e uccisi a bastonate si recavano a una manifestazione. Un clima di terrore che però non spaventa più il popolo egiziano. Poche migliaia di manifestanti promorsi si sono riuniti nella contromanifestazione che da 2 giorni occupa lo spazio davanti alla moschea di Raba el-Vayeda, al Cairo, in nome della legittimità del presidente e dello Stato, mostrando la debolezza politica di un regime senza consenso. Nuova linfa ha invece caratterizzato il movimento rivoluzionario. Il problema non è Morsi, è la legittimità dello Stato. Oppure, le moschee devono servire per la religione, non per la politica. No alla strumentalizzazione della religione. Così recitavano i cartelli di Piazza Tahrir, e queste sono state le parole d'ordine della giornata. Concetti adesso generalizzati, concetti che in una società fortemente religiosa, quale quella egiziana, significano che il popolo è in lotta contro i fondamenti stessi del regime e che ha preso coscienza dei giochi di potere e dell'utilizzo strumentale della religione, degli stessi pilastri su cui si è sempre basato il governo di Morsi. Oggi tutto l'Egitto si schiera contro un governo che continua a dire che va tutto bene, che continua a non voler vedere i problemi del paese, problemi economici, sociali, ma anche una vera e propria ingovernabilità, un clima di insubordinazione sociale generalizzata, problemi a cui il potere sa rispondere solo ricordando le gloriose giornate di come il popolo e lo Stato sono stati una mano sola per la rivoluzione. Ma l'Egitto non ci sta più, non vuole più aspettare e prende coscienza. Intanto i manifestanti hanno dato l'ultimatum a Morsi per domani alle 5 del pomeriggio, minacciando di mettere a ferro e fuoco il paese se il governo non si dimette e giurando di non lasciare le strade fino a che il presidente non rassegnerà dimissioni. Mentre continuano gli scontri, in questi istanti in centinaia stanno nuovamente assediando la sede dei Fratelli Musulmani al Cairo, mentre molte sono le piazze e le strade che rimangono occupate, il regime continua a stare chiuso nelle stanze del potere, interrogandosi sul prossimo futuro e leccandosi le ferite che la giornata appena trascorso gli ha inferto. E adesso un piccolo break musicale con i Kaiser Chiefs e la loro I Predict a Riot.
Unione Europea. L'adesione della Croazia, il 1 luglio, permette all'Unione di mostrare che il progetto su cui si fonda è ancora vivo, ma secondo la stampa europea l'allargamento non risolverà alcun problema e pone interrogativi sulla forma della futura UE. L'adesione della Croazia all'UE è un sogno chiaro della vitalità, è un segno chiaro della vitalità dell'idea europea, esulta un giornale croato, il quotidiano di Varsavia. Sottolinea che, nonostante tutti i problemi, l'Europa continua a crescere e a svilupparsi. L'esperimento di passare dalla solidarietà alla base della comunità del carbone e dell'acciaio a un universalismo moderno contiene una lezione importante per la regione e per il resto del mondo. Il fatto che la Croazia entri nell'orbita di Bruxelles significa una maggiore sicurezza per l'Europa e un passo avanti verso il disarmo di una delle regioni più instabili del continente. Secondo Crowe, la Croazia è il secondo tassello dell'ex Jugoslavia a entrare nell'UE, dopo la Slovenia nel 2004. In questo modo, la tragedia della Jugoslavia, scoppiata un quarto di secolo fa, è costata migliaia di vite umane. Si è fermata all'interno dell'Europa, un po' come la fine della cortina di ferro aveva portato all'integrazione dell'Europa centrale e orientale. Certo, l'UE sa bene che ogni nuovo ingresso non significa necessariamente un miglioramento, ma questo nulla toglie all'interesse storico della marcia avviata da sei paesi in un continente ridotto in macerie e che è arrivata a comprendere quasi 30 nazioni che hanno smesso di farsi la guerra. In pieno euroscetticismo, l'arrivo della Croazia è il segno che il potere di attrazione dell'UE sopravvive nonostante la crisi e la crescita di nazionalismi, sottolinea Les Echos, il quotidiano economico francese, mentre però mette però in guardia contro le trappole dell'Europa XXL. Verosimilmente questo allargamento non sarà l'ultimo. A 27 l'Europa è già ingovernabile. Quando gli stati saranno più di 30, come farà a far sentire la propria voce davanti agli Stati Uniti, alla Cina, alla Russia, all'India? Prima o poi l'Unione Europea dovrà decidersi a stabilire le sue frontiere e a ridefinire la propria ragion d'essere. Secondo il Pais, l'adesione della Croazia indica che c'è più Europa fuori dai confini dell'UE di quanta ce ne sia all'interno, a conferma l'esistenza di una persistente richiesta di Europa. Il quotidiano madrileno sottolinea che ormai ogni nuovo allargamento dovrebbe essere accompagnato o preceduto dalla soppressione generale della condizione di umanità nelle votazioni chiave, perché il diritto di veto paralizza la decisione di un club così numeroso. L'Europa deve pensare ai suoi interessi e il primo è quello di evitare complicazioni nel processo decisionale, perché in caso contrario rischierebbe di sparire. La Croazia entra nell'UE, la frustrazione resta, scrive Adverarul. Il quotidiano di Bucarest sottolinea che l'evento non arriva proprio nel momento in cui i britannici sono sempre più convinti di voler lasciare l'Unione. I greci si accorgono che i regali ricevuti vanno pagati a interessi elevati e i rumeni e i bulgari hanno capito che la strada delle capitali occidentali non sono lastricate d'oro. A Lisbona, Pubblico si preoccupa di quelle che definisce l'illusione europea. Il quotidiano ricorda il contesto in cui la Croazia entra nell'Unione e nota che anche Angela Merkel, che spinge per una limitazione delle spese pubbliche a Bruxelles, dovrà accertare che 14 miliardi di euro escano dalla cassa UE per finire in Croazia e finanziare progetti di sviluppo fino al 2020. Nel frattempo, la Slovenia, entrata nel club nel 2004, combatte per non dover chiedere un piano di salvataggio per evitare il fallimento. Nessuno sa se l'Unione che sopravviverà sarà quella per cui hanno lottato i suoi fondatori. Speriamo quantomeno che non si riveli un'illusione. In Germania, la stampa critica l'assenza della cancelliera tedesca alle cerimonie organizzate a Zagabria per l'adesione il 30 giugno, con tono umoristico. Il quotidiano berlinese sottolinea che i croati vengono trattati come gli ultimi degli idioti perché il loro alleato più importante ha inviato il rimpiazzo meno conosciuto del governo tedesco, il segretario di Stato degli Esteri Michael Link, per assistere alle più grandi celebrazioni organizzate dallo Stato croato. I croati invece hanno già accettato Deutsche Telekom nel loro paese, prima ancora di aver espulso i serbi, hanno rinominato strade e piazze dedicandole a Hans-Dietrich Genscher, l'ex ministro degli esteri tedesco, ed Helmut Kohl, e si sono persino scusati per aver battuto 3-0 la Germania ai mondiali di calcio nel 1998, ma i tedeschi continuano a trattarli come imbecilli. E ora un inframmezzo musicale con Wanderlust King dei Gogol Bordello.
Back in the day, oh, as we learned, a man was not considered to be
fully grown.
Has he not gone beyond the hills? Has he not crossed the seven seas?
Yeah, seven seas at least.
Now all them jokers kept around, just like a scarecrow's in hometown.
Yes, scarecrow's in hometown.
From screen to screen, them traveling. But I'm a wanderlust king. I stay on the run. Let me out. Let me be gone. In the world beat up Rosian, I so knew history of a time.
Understanding of the times that we live in, hunting and gathering first-hand information, challenging definitions of sin. I travel the world looking for lovers of the ultimate beauty, but never still in. I am a wanderlust king. I stay on the road. Let me out, let me be gone. In the world beat up Rhode Zion, I so knew history of a time. New history of da 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 da.
Pedofilia. Nuove rivelazioni sul fronte di uno degli scandali di pedofilia che in America vedono coinvolta la Chiesa Cattolica. Alcuni file, pubblicati dall'arcidiocesi di Milwaukee, in Wisconsin, rivelano come nel 2007 l'arcivescovo di allora, il cardinal Timothy Dolan, oggi arcivescovo di New York e capo dei vescovi americani, chiese al Vaticano il permesso di spostare circa 57 milioni di dollari in un fondo fiduciario. Questo, scriveva lo stesso Dolan, per meglio proteggere questi fondi da eventuali ricorsi legali e richieste di risarcimento, presentati da vittime di abusi sessuali da parte dei sacerdoti dell'arcidiocesi. Dolan ha sempre respinto queste accuse, definendole attacchi vecchi e tesi a screditare la sua immagine. Fatto sta che il Vaticano, secondo quanto emerge dalle carte, si mosse rapidamente per dare l'ok alla richiesta dell'arcivescovo, anche se ci vollero spesso anni, scrive il New York Times, per la rimozione dei preti che si sapeva essere coinvolti in casi di abusi sessuali su minori. Dai file diffusi emerge il profilo di circa 42 sacerdoti coinvolti. Dolan fu arcivescovo di Milwaukee dal 2002 al 2009. Ora vi facciamo ascoltare il testamento di Tito di Faber.
Non avrai altro Dio all'infuori di me. Spesso mi ha fatto pensare. Genti diverse venute dall'est dicevan che in fondo era uguale. Credevano a un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male. Credevano a un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male. Non nominare il nome di Dio, non nominarlo invano. Con un coltello piantato nel fianco gridai la mia pena e il suo nome. Ma forse era stanco, forse troppo occupato e non ascoltò il mio dolore. Ma forse era stanco, forse troppo lontano, davvero lo nominai invano. Onora il padre, onora la madre e onora anche il loro bastone. Bacia la mano che ruppe il tuo naso perché le chiedevi un boccone. Quando a mio padre si fermò il cuore non ho provato dolore. Quando a mio padre si fermò il cuore non ho provato dolore. Ricorda di santificare le feste, facile per noi ladroni. Entrare nei templi che rigurgitan salmi di schiavi e dei loro padroni. Senza finire legati agli altari, sgozzati come animali. Senza finire legati agli altari, sgozzati come animali. Il quinto dice non devi rubare e forse io l'ho rispettato, vuotando in silenzio le tasche già gonfie di quelli che avevano rubato. Ma io senza legge rubai in nome mio quegli altri nel nome di Dio. Ma io senza legge rubai in nome mio quegli altri nel nome di Dio. Non commettere atti che non siano puri, cioè non disperdere il seme. Feconda una donna ogni volta che l'ami, così sarai uomo di fede. Poi la voglia svanisce e il figlio rimane e tanti ne uccide la fame. Io forse ho confuso il piacere e l'amore, ma non ho creato dolore. Il settimo dice non ammazzare, se del cielo vuoi essere degno. Guardatela oggi questa legge di Dio, tre volte inchiodata nel legno. Guardate la fine di quel Nazareno, e un ladro non muore di meno. Guardate la fine di quel Nazareno, e un ladro non muore di meno. Non dire falsa testimonianza e aiutali a uccidere un uomo. Lo sanno a memoria il diritto divino e scordano sempre il perdono. Ho spergiurato su Dio e sul mio onore, e no, non ne provo dolore. Ho spergiurato su Dio e sul mio onore. No, non ne provo dolore. Non desiderare la roba degli altri, non desiderarne la sposa. Ditelo a quelli, chiedetelo ai pochi che hanno una donna e qualcosa. Nei letti degli altri, già caldi d'amore, non ho provato dolore. L'invidia di ieri non è già finita, stasera vi invidio la vita. Ma adesso che viene la sera ed il buio, mi toglie il dolore dagli occhi e scivola il sole al di là delle dune a violentare altre notti. Io nel vedere quest'uomo che muore, madre, io provo dolore. Nella pietà che non cede al rancore, madre, ho imparato l'amore.
Salimmo su, e il primo e io secondo, tanto che i vidi delle cose belle che porta al ciel per un pertugio tondo, e quindi uscimmo a riveder le stelle. Ciao Margherita, ora insegna agli angeli che Dio non esiste.
Vi salutiamo ricordandovi della festa di Radio Stachio questo sabato 6 luglio a partire dalle ore 17 alla casetta Lo-Fi. Ci sarà un incontro con i ragazzi di indivia.net e archivi.org, server peninsulari e travisamento pedolare. Radio Stachio rende fruibili i propri contenuti in rete tramite Indivia e Archivi, progetti liberi e autogestiti che si occupano di mantenere fruibili servizi web non commerciali, sottraendosi al saccheggio di dati e personalità che governi e grandi aziende conducono in maniera indiscriminata. Indivia.net fornisce spazio web, casella di posta, mailing list, IRC chat, blog, forum e molto altro. Archivi.org è invece un archivio trasversale di documenti, audio e video. Presenteremo quindi il loro lavoro a partire dalle ore 18. Ci sarà poi una cena senza cadaveri con varianti vegan a pochi soldi e, soprattutto, suoneranno il complesso architettonico, musica impegnata, gli AUX, gli Audoken e Krautrock, e poi ci sarà DJ set dei Castaparia Sound Verona con chiusura di DJ Beppe Miami. È importante, vi ricordiamo, venire in bici, monopattini o pettini, di non venire in auto, camion o schiacciasassi perché non c'è parcheggio e soprattutto potrebbero arrivare gli sbirri a rompere le palle. Quindi, ora vi salutiamo e vi facciamo ascoltare una canzone di Emir Kusturica. Questa è Daddy Don't Ever Die on a Friday.